23 minuti, torniamo assieme per questo nostro 21 maggio, mercoledì, dedicato alla letteratura. Buongiorno a Paola, che è qui con noi sui 103.1.
Buongiorno a te William e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Hai visto che esplosa l'estate?
Sì, oggi è davvero caldo.
Bene, hai visto anch'io come mi sono tutto adeguato qui in conduzione, un pochettino più leggero, insomma. Io amo l'estate anche perché vuoi mettere alla mattina in quanto poco tempo ti prepari.
È vero.
Questa sarebbe una nota positiva. Tutti si lamentano, ma è caldo. Ma guarda che puoi dormire 5-10 minuti in più, buoni buoni, eh.
Sì, e poi anche con il caldo direi che a quest'ora, l'ora in cui tu conduci la trasmissione, è meraviglioso,
è
l'aria è fantastica.
Sì, è ancora un pochettino più gradevole, un po' di fresco dà sicuramente un po' di ristoro, oltre che di meteorologia. Noi siamo qui per parlare soprattutto di letteratura e oggi abbiamo deciso di proporre due lavori, uno in particolare sul quale poi approfondiremo con osservazioni e anche presentando, dando qualche anticipazione per degli incontri. Parliamo di un libro che ha una tematica molto molto, diciamo così, importante, direi, per non dimenticare, un argomento che non deve essere assolutamente trascurato. Ci sono persone che hanno lottato, che hanno sofferto, che hanno addirittura il sacrificio estremo, sono portati per arrivare a una sorta, tra virgolette, di libertà. Fra queste persone ci sono anche scrittrici e scrittori che hanno visto purtroppo cose tremende. Riportarle su carta non è sinonimo o sintomo di gravità, di pesantezza, è semplicemente appunto un SOS, un ricordo, una testimonianza, come dicevo in precedenza, per non dimenticare. Di chi stiamo parlando?
Stiamo parlando di Anna Milazzo e del suo libro Anaì del mare, pubblicato da Infinito Editore, una casa editrice indipendente di Roma. Il libro non è nuovissimo, è un libro del 2012, ma che io ho scoperto con un po' di ritardo, in occasione del fatto che Anna Milazzo sarà la prossima settimana a Bologna per un incontro con le scuole, precisamente con l'Istituto Mattei di San Lazzaro. 8 classi incontreranno Anna per ascoltare la sua testimonianza. Noi abbiamo invitato in libreria Anna per presentarlo, ma non siamo purtroppo riusciti ancora a fissare la data per suoi problemi familiari di gestione, ma contiamo sicuramente di averla in libreria e nel caso ti terrò informato e terremo, sì, segnaleremo agli spettatori la sua presenza. Anna parla, il sottotitolo del libro è La dittatura in Uruguay, la notte di un popolo. Ho scelto questo libro perché di dittature sudamericane si è parlato abbastanza, forse neanche sufficientemente, comunque si è parlato molto del Cile, dell'Argentina, dell'Uruguay molto poco. È uno stato di cui, certo, forse perché magari non è che la dittatura sia stata meno cruenta, lo è stato ugualmente, però è stata relegata un pochino in secondo piano. Anna nasce nel 50, è siciliana e si trasferisce piccolissima, proprio bambina, in Uruguay, come tante famiglie italiane che nel dopoguerra sono emigrate in Sud America, e cresce lì, si iscrive all'università ed inizia a entrare in contatto con tutti i movimenti studenteschi di rivolta e di opposizione a una dittatura che stava nascendo e che poi è sfociata nel golpe del 73 con l'instaurazione di una regime militare.
Sì, faceva parte di tutta una realtà tristissima imposta dalla CIA e dall'FBI e chiamata Operazione Condor, che ha coinvolto quasi tutti, se non tutti, gli stati del Sud America. Probabilmente è questo che sto dicendo, questa osservazione è molto triste e inquietante. Probabilmente Honduras, Guatemala, San Salvador, se ne parla poco o se ne parla meno, perché ci sono caduti dentro tutti.
Sì, quindi, tutto il centro e Sud America.
Quindi ciò non toglie che la sofferenza è stata, la sofferenza è la paura.
Sì, assolutamente. E tra l'altro Anna ne parla nel libro, spiega diciamo come si è sviluppato questo famoso progetto Condor, che ormai è acclarato. Aveva la sua sede a Panama, dove c'era questo centro di addestramento di militari e anche di personaggi molto legati all'estremismo di destra, dove venivano proprio addestrati i soldati militari delle varie polizie sudamericane alla sopraffazione, alla tortura, alla violenza. Anche in Uruguay, appunto sotto il regime Pacheco, dapprima per cercare di fermare i famosi Tupac Amaros. Che erano i ribelli, gli oppositori di quel regime, ma poi anche a tutto quello che era il mondo intellettuale, il mondo degli studenti,
progressista
che si opponeva alla dittatura, iniziarono questi ormai noti prelievi degli squadroni della morte, che venivano imprigionati, torturati e spesso anche mai ritornati,
perché sparire.
Esatto, se contiamo che si contano circa 30.000 desaparecidos in tutto il Sud America nei periodi delle dittature. Quello che a me inquieta sempre tanto, William, è il fatto che queste dittature, questi drammi sono avvenuti in un tempo così vicino.
Certo.
Io sono nata negli anni 60, queste cose noi le abbiamo, mentre noi facevamo la nostra vita tranquilla, sono successe nel mondo che ormai è così globalizzato, quindi è tutto così vicino. Noi vivevamo nelle nostre case tranquille e in un intero continente succedevano queste cose drammatiche. È una cosa di cui non riesco mai a
sì. Probabilmente più si prende coscienza di questa realtà, più si resta sbigottiti e spaventati.
Sì.
Veniamo alla scrittura.
Sì, la scrittura è una scrittura proprio del classico romanzo autobiografico. Anna scrive in modo molto, molto semplice, ma molto diretto della sua esperienza. Racconta tutta la sua vita, non solo l'esperienza, diciamo, a contatto con la polizia, quindi dalla sua adolescenza, anche il contatto con questa terra nuova, intrisa di spiritualità, no? Ci sono dei momenti in cui lei racconta di come partecipa a queste cerimonie spirituali,
sì,
che
di sincretismo, tra l'altro, tra una religione arcaica e quella portata dagli spagnoli.
Esattamente quella cristiana, quindi che mescola il cristianesimo con questi dei
sincretismo,
esatto,
sì, sì.
E che sono molto affascinanti. Poi il periodo dello studio, il periodo appunto del contatto con gli altri studenti e dell'attivismo politico, e diciamo che invece stende un velo su tutto quello che succede durante la sua prigionia, perché Anna non ricorda quello che è successo, ricorda solo diciamo le urla che sente nelle altre nei posti
adiacenti,
nelle celle vicine. Lei dopo non molto tempo riuscirà in un modo rocambolesco a sfuggire alla prigionia. Grazie al suo passaporto italo-uruguaiano riesce a partire dall'Uruguay e viene esiliata in Italia. Da lì lei si ricostruirà una vita, prenderà una laurea e per lungo tempo non vorrà mai tornare a quello che è questo passato così doloroso. Attraverso una lunga terapia psicologica, pian piano cerca di ritrovare se stessa, il proprio passato, e decisivo il contatto con Amnesty International, che la aiuterà a fare del suo dolore, della sua memoria, una testimonianza. E da qui questo libro, i cui diritti i diritti d'autore vanno interamente ad Amnesty International, e che vogliono raccontare un momento tragico del nostro,
certo,
recente passato.
Abbiamo parlato di spavento e di paura, sicuramente con questa lettura invece si può parlare anche di coraggio, di fiducia, di ripresa, e soprattutto sentirsi finalmente non soli davanti a tanta violenza e davanti a tanta repressione.
Guarda, William, se mi permetti ti leggerei un piccolissimo,
certo,
pezzo dalla prefazione di Massimo Carlotto, che ha curato appunto l'introduzione a questo libro. Massimo Carlotto ha scritto il famoso Le Irregolari, dove racconta questo viaggio che fece a Buenos Aires sulle tracce della nonna Stella Carlotto, che è stata una,
sì,
fondatrice delle nonne di Plaza de Mayo in Argentina, e racconta questo viaggio dell'orrore attraverso la Buenos Aires, i luoghi dove furono torturati i prelevati politici. È incredibile come la storia di quelle terre, di quegli anni crudeli, sia stata ricostruita in modo chiaro e inequivocabile dalle autobiografie in ogni loro forma. Più dei saggi sono state le storie personali a raccontare, a dare la misura della necessità da parte nostra di prestare ascolto. È accaduto anche con la Shoah. Il lavoro dello storico, del sociologo e dello psicologo non poteva essere in grado di frugare nelle nostre emozioni. Solo il coraggio di raccontarsi poteva riuscirci. Penso ad Anna e non da oggi come a una madre o una nonna di Plaza de Mayo. Per il valore, lo stile di vita, le scelte, la statura morale, ma anche e soprattutto la straordinaria capacità di infondere vita. Non è la morte, non è il dolore e tantomeno la sconfitta il centro di queste esistenze, ma la bellezza della vita, il non rinunciare mai a essere umani, a porre sempre al centro di ogni pensiero e di ogni azione l'inviolabilità dei diritti delle persone.
Di coraggio, Charles Mingus, un grandissimo compositore, un grandissimo provocatore, per così dire, provocatore però di buoni motivi e di giustizia sociale. Questo disco che io ho reputato, anche se fare delle classifiche è un po' pretenzioso, però ciò non toglie che questo è il disco suo, dalla discografia di Charles Mingus, che mi è piaciuto di più, Blues and Roots. Del resto abbiamo ascoltato un blues, e a proposito di contaminazione con le sonorità, ma non solo, anche con la spiritualità. Abbiamo un gospel, fra l'altro si ascoltava tra un assolo e l'altro Mingus che improvvisava anche vocalmente, con una preghiera, diciamo così, più tribale. Questo brano, che si chiama Wednesday Night Prayer Meeting, incontro di preghiera del mercoledì, quindi anche Charlie Mingus, come vedi, di contaminazioni ne sapeva, e come, addirittura dal suo sangue. Pensa che lui soffre la discriminazione sia dai bianchi che dai neri, in quanto lui è un meticcio.
Non lo sapevo.
Sì, ma un meticcio a tutto tondo, perché nel suo sangue... No, ma aspetta, è curiosissima la storia di Mingus. Lui ha scritto la sua autobiografia, peggio di un bastardo, proprio perché dentro c'è di tutto. Aveva sangue dei pelle rossa, aveva il sangue dei bianchi, dei neri, degli indiani nel senso dell'India proprio, quindi dalla regione mongolica. C'era di tutto, dai nonni e quant'altro. E questa però potrebbe essere, anzi è assolutamente la testimonianza che dalla contaminazione nascono i grandi geni.
Sempre.
Hai capito?
Sempre.
Quindi la contaminazione rafforza e l'unione di tante realtà rafforza, la separazione alla lunga, ma anche alla corta, indebolisce.
Sì. Su questo diciamo che secondo me in tutte le arti lo si vede sempre con grande...
Sì, nell'immediato.
Nell'immediato, è vero, la contaminazione di solito arricchisce.
Eh sì, assolutamente. Come dicevamo prima, non solo per quanto riguarda la spiritualità, anche per quanto riguarda la scrittura. Tra l'altro questa scrittrice Anna Milazzo, italiana, quindi
sì,
di origine siciliana, ma
siciliana,
detto.
Sì. Lei
omen nomen, Milazzo, insomma.
Sì,
la
esatto.
Bellissima città vicino a Marsala, quindi. E noi abbiamo parlato e stiamo continuando a parlare di questo libro, fra l'altro molto importante, Anaida al mare, della già nominata Anna Milazzo. Editore
Infinito, una piccola casa editrice indipendente di Roma, che ha pubblicato questo libro, che tra l'altro ha questa copertina gialla e molto colorata, in
sì,
contrasto con quello che magari potrebbe essere il contenuto, però sono proprio i colori sudamericani.
Sì, tipici. Se uno va ad esempio a Honduras, ok, molto vicino, anche se uno va in Guatemala, io ci sono stato, è così.
Sì.
È tutto così, quello del Guatemala che colpisce, in effetti è i colori. Tra l'altro Guatemala se ne è parlato pochissimo, come dicevamo dell'Honduras. Aggiungo che anche in quel disastrato staterello sudamericano, centroamericano per meglio dire, è stato uno degli ultimi in cui è stata firmata la Carta dei diritti dell'uomo.
Beh sì, hai ragione, e pensa che comunque anche in Uruguay la dittatura è caduta nell'85.
Sì.
Nell'85, che voglio dire è l'altro giorno.
E io ci sono stato nel 2000.
Pensa.
E lì mi hanno detto: questo è l'ultimo paese nel quale è stata firmata la Carta dei diritti fondamentali dell'uomo. Per cui, insomma, come dicevamo in precedenza, e giustamente per non dimenticare, queste letture sono assolutamente importanti per il messaggio che racchiudono.
Assolutamente, e sono da leggere e soprattutto da trasmettere. Infatti io questo libro... la conoscenza di questo libro è nato dal contatto e dalla collaborazione continua che abbiamo con un personaggio del nostro comune di Granarolo, che è Don Massimo, che è il parroco
che
di
salutiamo.
Quarto
a proposito
inferiore.
Di preghiere del mercoledì,
esatto, che è un parroco di quelli che io definisco illuminati, nel senso che è molto molto vicino alla società e lui durante l'estate va sempre in Sud America a collaborare con associazioni che lavorano con bambini di strada ed è un grande conoscitore di quei paesi. Ha portato più volte in Italia, a Granarolo, delle nonne di Plaza de Mayo e appunto è lui l'organizzatore di questo incontro di Anna con le scuole, proprio per trasmettere ai ragazzi una piccola candela di memoria.
Sì, hanno bisogno in questo momento di questo supporto i ragazzi, perché l'informazione, soprattutto per certe realtà, deficita molto. Quindi queste iniziative sono da valorizzare, che le faccia un prete, che le faccia un centro sociale, che le faccia una casa del popolo, va benissimo, l'importante è che se ne parli, proprio perché la nostra risorsa, ormai possiamo definirci di mezz'età noi, già
sì,
sul viale del tramonto,
purtroppo.
Quindi stiamo cedendo per così dire il testimone, e questo testimone, lo dice la parola stessa, deve essere qualcosa che ricorda.
Tra l'altro questo è un periodo storico che non è ancora sui libri di storia, o comunque c'è in modo molto marginale, sì, ed è fuori dalle cronache, per cui diciamo le giovani generazioni non hanno assolutamente conoscenza di
sì, allucinante di questa cosa. Si parla della storia fino alla terza guerra d'indipendenza addirittura delle volte.
Spesso per cui... si sta perdendo anche tante volte memoria della nostra seconda guerra mondiale, di quello che è successo in Europa.
Poi dopo nascono i revisionismi e quant'altro, e su questo se ne potrebbe parlare per 10 puntate.
È vero.
Altro che una mezz'oretta del Voltiamo Pagina. Fra l'altro oggi mi permetto di dire molto particolare, ringraziando Paola della libreria Biblion di Granarolo, via San Donato 106, lo so benissimo perché è la mia libreria, quindi non posso sbagliare. Ripetiamo il titolo del libro, Anaì dal mare, lei è Anna Milazzo, editore Infinito. E che dire, noi consigliamo questa lettura indubbiamente per il bel scrivere e il godere di bella letteratura, e come abbiamo detto in precedenza, per una testimonianza importante.
Sì, sì, da non dimenticare.
Intanto che tu, giustamente, come si fa in ogni bar al breakfast, Breakfast Club, appunto, stai leggendo Finanza e Mercati. Lo spread a quanto ce lo danno? Fiducia in Monte dei Paschi, leggo, giusto così posso definire questo titolo.
190 direi, ho sentito stamattina.
190, 90 sì, la paura.
Sì, sì. La paura, guarda.
Vedo non, che lo stai mi, ripiegando.
Sì, lo sto ripiegando perché questa settimana preelettorale...
Siamo bombardati
tra dati,
numeri e difficoltà. E allora consigliamo una lettura invece in questo caso più disincantata. Lui è un grandissimo, vabbè, io non faccio testo, ne sono un ammiratore particolare, Romain Gary, uno scrittore che ha fatto la storia contemporanea, mi viene da dire, come del resto recita questo titolo che raccoglie 5 racconti, una pagina di storia. Neri Pozza, una casa editrice che è una sicurezza, anche al tatto la Neri Pozza
ha questa copertina ruvida che io adoro,
come la stessa casa che si occupa di Iperborea, di scrittura che viene dal nord, per così dire,
dai paesi scandinavi,
ha la forma tutta allungata. Ricordiamo il grandissimo Arto Pasilin per quanto riguarda questo,
i
piccoli suicidi tra amici e tanti altri di cui abbiamo già parlato. Non divaghiamo. Romain Gary, una pagina di storia e altri racconti, 5 racconti. Neri Pozza si legge tutto d'un fiato, assolutamente, si legge con molto gusto e soprattutto ci si raccoglie in una frase in conclusione che è perfettamente condivisibile, e lo dice lo stesso scrittore. Come lui stesso ebbe modo di dichiarare, al centro di questi racconti è le phénomène humain, qualcosa che non cessava di sconcertarlo al punto da farlo esitare tra la speranza di una qualche rivoluzione biologica o di una rivoluzione in quanto tale. Romain Gary è un grandissimo esaminatore di antropologia e trova in ogni personaggio che lui descrive qualcosa che al contempo è una contraddizione, in maniera divertente ma anche seria, perché gli argomenti sono importanti. Si parla di un grandissimo ambasciatore, si parla di un graduato militare, fino ad arrivare al musicista comune e a tante persone che, diciamo, come l'operaio o l'operaia, sono più vicini a noi. In tutti questi messi sullo stesso livello, adesso io sono all'inizio, ne ho letti un paio di questi racconti, ma lo stile di Romain Gary lo ricordo bene dal suo libro che ha vinto il premio Goncourt, bellissimo, dal quale io dimentico sempre il titolo, ma La vita davanti a sé improvvisamente mi torna in mente. Beh, anche quello è un libro che ho presentato già 2 anni fa, mi pare, ma lo ripropongo, da Roma Engari, una pagina di storia e altri racconti. Questa volta sono racconti brevi e, come ho detto in precedenza, è un paragone, un viaggio all'interno dell'essere umano in maniera, perché no, divertente ma al contempo seria, dove le contraddizioni nostre vengono messe come attrici principali di questa scrittura. Cara Paola, le emozioni per quanto riguarda questo Roma Engari è una pagina di storia mi sono state date e sono queste. Poi ai posteri l'ardua sentenza.
Sì. E poi comunque al di là di tutto la meravigliosa scrittura di Roma Engari, sì, vale sempre la lettura.
Sì, esatto. Indipendentemente dai gusti, vero? E dalle emozioni e dalle osservazioni possiamo dire mille parole. Indubbiamente se lo legge un'altra lettrice o un altro lettore ne avrà delle altre.
Certo.
E quindi magari confrontiamoci.
Sì.
Magari confrontiamoci. Potete scrivere al 333-180-9494, andare a trovare Paola in libreria. E Roma Engari, una pagina di storia, ma ricordiamo anche che abbiamo presentato Anaì dal mare di Anna Milazzo, verranno riportati sulla nostra paginetta Facebook e sul nostro sito www.radiocittafugico.it. E cara Paola, insieme a te il tempo vola, sono già le 8:28 e grazie.
Grazie a voi.
E poi ci sentiamo la prossima settimana con il nostro Voltiamo Pagina. Mamma mia com'è partita forte, eh sì, è un grido di ribellione, assolutamente, We Insist, Max Roach, Freedom Now Suite, una selezione tutta in vinile, ma non solo, una selezione con grande significato, alla voce Abby Lincoln, pensate, la partecipazione del grande sax tenore Coleman Hawkins, Booker Little, il trombettista geniale, percussionisti africani, We Insist, noi insistiamo, noi ci crediamo, vi lascio con questo brano, in attesa della pubblicità, in attesa della approfondimento giornalistico e invitandovi a restare all'ascolto dei 103.1 di Radio Città Fugico. Grazie Paola, alla prossima!
Grazie a voi, alla prossima!
Freedom Day, freedom day, freedom day.